Domani è aprile, grande esclusiva andata a segno.
Sai di chi è domani il compleanno?
No.
Immaginatelo.
No.
Vado? Allora. Vai primo... Franco!
No, non c'entra nulla Franco Avanzini che sentiremo nel weekend.
Allora, puoi immaginarti che per il Cecca è un idolo. È cresciuto a pane e...
Io faccio...
Il suo nome è Giancarlo.
Io faccio finta di non sapere.
Aspetta, perché stavo pensando a Tonelli.
Io faccio finta di non sapere, perché voglio che sia Niccolò Ceccarini lanciato verso questo momento di esaltazione totale.
Compleanno di Giancarlo Antognoni domani.
Quindi?
Quindi tanta roba e quindi non si fanno domani.
Ecco, appunto, volevo capire fin dove ti saresti lanciato nella vigilia.
Insomma, ho voluto creare... Poi quando si finisce già, anche prima con Camolesi, tutte le volte mi viene sempre a pensare a Giancarlo Cornacchia, quindi devo stare
Ci sono tanti Giancarlo poi. All'interno di questa trasmissione.
Sì, certo, sono d'accordo.
Non si chiama però Giancarlo il nostro prossimo ospite.
Però con Giancarlo ci ha giocato.
Lo so, però non si chiama Giancarlo. Antonio Di Gennaro! Ciao DJ!
Lo stavo dicendo, buonasera, l'ho detto prima io, Gianca, ma mi sentivate?
No, non ti abbiamo
non eravate ancora Giancarlo Antognoni, normale.
Beh, quindi lui ha risposto, avrebbe vinto anche lui il premio, insomma, sul compleanno.
Facile,
l'attesissimo, sì, l'attesissimo. Antonio, ad una settimana di distanza dal fattaccio, che cosa ti senti di aggiungere? Poi cambiamo argomento perché c'è il campionato, fortunatamente.
Niente, che Mancini riparti, sarà da lavorare tanto perché è una botta dura da digerire, ovviamente non può essere neanche placata dalla buona prestazione contro la Turchia, nel senso che può servire lì per il discorso Recchi, però è una botta abbastanza pesante, insomma, siccome era impensabile per certi versi, in attesa, e quindi il lavoro sarà ancora più duro, però insomma una base c'è secondo me. E quindi è ovvio che da campione d'Europa magari fa più effetto, visto quello che avevano fatto a luglio. E quindi poi, se vogliamo andare sullo specifico, il calcio infatti c'è l'imponderabile. Noi siamo usciti a volte a delle competizioni mondiali meritatamente, con situazioni o decisioni anche extra diciamo calcio, nel senso decisioni anche arbitrali, mi riferisco anche nel 2002 con l'arbitro Moreno e anche altre situazioni, perché il calcio è fatto anche, poi si può parlare di tutto, di tanti, perché poi c'è l'essenziale, c'è lo specifico, c'è quello che ovviamente ti consente l'episodio di poter magari arrivare a certi traguardi, e quindi va accettato un po' di fortuna che insomma ci vuole anche per vincere delle competizioni importanti a livello europeo. Tanti l'hanno addebitato solo a un fatto di fortuna, io non ci sto a questa valutazione, perché il percorso che abbiamo fatto in 4 anni o 3 anni e mezzo, quelli che sono, è stato un percorso fatto di un'idea di gioco diversa, nuova, che ha sposato la squadra, ha fatto divertire, e la fortuna ci vuole per vincere, come tutte le cose della vita, per vincere alcune competizioni importanti, e quindi forse l'abbiamo un po' pagata dopo, perché qualcosina da settembre, dal 2 settembre, la partita di Firenze alla Bulgaria, qualcosina è mancato, non so se la sottovalutazione, no, un po' di appagamento, quelle cose fisiologiche che purtroppo, dico, nel calcio subentra quando arrivi a ottenere dei risultati importanti. Come ho detto anche ai colleghi, è capitato anche a noi nel Verona, quando vincemmo lo scudetto, l'anno dopo eravamo in campionato, giocavamo male e abbiamo fatto male in Coppa Campioni, a parte poi che fummo eliminati per situazioni diciamo non diverse, diciamo, e giocavamo alla grande, eravamo il Verona di sempre, e quindi può succedere, certo è una botta, perché non andare al mondiale per altri 4 anni così diventa difficile per ripartire, però diciamo una base c'è. Mi auguro che tutte le belle frasi che si dicono quando succedono queste situazioni negative, di ripartire da Vivaida affinché i nostri giovani possano giocare, mi auguro che possano avere un seguito, perché ovviamente vengono soltanto fuori nelle difficoltà oppure nelle situazioni negative, perché a luglio 2021 non ho sentito nessuno parlare di settore giovanili, di stranieri e compagnia bella. Questo ovviamente è un tasto che ormai va avanti da tanti anni e non so se magari riusciremo a colmarlo. Mi auguro di sì, però la ferita è ancora fresca e lo sarà anche per un po' di tempo. E poi credo a giugno saranno delle amichevoli importanti, ripartirà la National League e Mancini, insomma, qualcosina, come ha detto, e sono d'accordo, anche a livello, diciamo, tecnico-tattico, qualcosina potrà essere cambiata, in virtù anche di chi rimarrà e anche ovviamente di alcuni giovani che speriamo possano, diciamo, essere in rampa di lancio. Mi riferisco a Raspadori, che ha fatto bene, lo stesso Scamacca, parlo degli attaccanti ovviamente. Capiremo poi chi, diciamo, della vecchia guardia potrà rimanere. Ripeto, una base c'è e quindi è brutto in questo momento, si fa fatica a pensare a qualcosa di buono, però io sono convinto, anche se tanti dicono è peggio rispetto alla Svezia perché eravamo campioni d'Europa, sì, però devo dire anche che in quel periodo, in quel momento lì, il gruppo non c'era, si era rotto tutto già ancora prima, ci ricordiamo anche un po' quando Ventura con De Rossi in panchina gli chiese di entrare, lui disse metti qualcun altro, quindi c'era un qualcosa di non c'era questa empatia, questa sinergia, cosa che nel gruppo dell'Italia io ho sempre constatato in maniera positiva, e da lì credo che possa ripartire. Mancini ha lavorato proprio su questo. E poi, finendo e concludo sul fatto dei giovani, lui ha detto un messaggio nel 2018, convocò Zaniolo, che non era ancora titolare nella propria squadra, giocò poi una partita in Champions League, in Serie A non aveva mai giocato. Ecco, mi auguro che sia anche qui importante lavorare, appunto, che qualche giovane, diciamo, possa crescere ancora di più ed essere per noi il futuro importante.
Antonio, domenica c'è Juve-Inter e a questo punto diventa una partita pesantissima, tra virgolette.
C'è anche Atalanta-Napoli.
Sì, sì, no, però andando per gradi, penso che per l'Inter questa sia veramente la gara della vita.
Uno spero spartiamo, eh sì, ma anche per la Juve per certi versi, anche perché la Juve paradossalmente, da come era messa due mesi fa, era impensabile poter magari sperare già nel quarto posto, che poi si è inserito bene, e anche sul discorso scudetto. Certo, gennaio quegli acquisti, soprattutto di Vlahovic, ha dato qualcosa di diverso, però quando si dice ci sono tante partite e scontri diretti, adesso capita proprio in un momento particolare dove la Juve deve sicuramente proporre qualcosa di diverso dal punto di vista del gioco per battere l'Inter, secondo me. E l'Inter deve ritrovarsi, perché c'è questo calo sia fisico che anche tecnico, perché insomma è una squadra che ha perso qualcosina, è inutile negarlo. E quindi sarà una partita decisiva sicuramente.
Antonio, all'interno proprio del momento che si appresta a vivere il campionato, il fatto che la Juventus sia riuscita dopo una partenza così a rilento a rimontare, ci dà il quadro di come il livello delle prime tre, quindi lasciando da parte la Juventus, sia, come dire, forse un filo sotto rispetto a come lo abbiamo raccontato tutti questi mesi? Perché delle due l'una: o la Juventus non era così scarsa come è stata dipinta dai risultati, ma anche da giudizi distruttivi nei primi due mesi, oppure Milan, Napoli e Inter non sono quelle macchine di gioco, di prestazioni, di risultati che in molti hanno sostenuto essere per tutto il campionato.
All'inizio sembrava Napoli e Milan, abbiamo fatto quell'11 partite, mi sembra 10 vittorie,
sì,
un pareggio.
E l'Inter era in ritardo.
Esatto, l'Inter in ritardo. Non sono la Juventus dei 9 anni, diciamo dei primi 7, che ha dominato in maniera insomma imprescindibile. Insomma, Sarri con Napoli ha perso 91 punti, cosa che se giocano 10 campionati e arrivare a 91 punti ne vincano 8. Solo che in quel periodo c'era una Juventus imbattibile per certi versi. E quindi non sono quelle equilibrate, tutte e tre le squadre a momenti sono andate, e quindi la Juventus piano piano, un po' con Cortomuso, un po' con quelle situazioni anche inerenti, come dicevo, al mercato, perché è arrivato un giocatore che oltre a fare gol ha spostato l'equilibrio in attacco, certo. Ha fatto sì che Morata giocasse nel suo ruolo, poi Dybala gli è mancato, quindi al di là del rinnovo o meno del contratto non ci sarà, però Dybala è un giocatore, se sta bene, che può fare la differenza. Quindi Zaccaria, anche se è un mese che non gioca, però ha dato un'idea anche un po' di un centrocampo più fisico, come piace ad Allegri. e quindi a livello difensivo ha rimesso a posto come il suo pragmatismo ha sempre fatto, e quindi gli altri hanno perso un po' di quelle che sono, diciamo, anche perché, come ho detto prima, le tre squadre Inter, Napoli e Milan non sono la Juventus degli anni precedenti, quindi ci sta un calo fisiologico e adesso è tutto in ballo. Prima le tre squadre avevano il 33%, la Juventus è l'1%, secondo me. Adesso, secondo me, qualcosina in più la Juventus, se poi dovesse vincere con l'Inter, metterebbe proprio il fiato sotto, e quando arriva la Juventus, insomma, tanti possono avere, insomma, possono pensare che non è non è più un fuoco di paglia. Io sono convinto ancora che, per quello che si è visto ultimamente, il Milan vincendo sia a Napoli e anche il derby, e vedendo anche il recupero di giocatori, per esempio Ibra, che non ha giocato poco, se sta bene Ibra e in maniera importante con Giroud, ecco, può garantire, diciamo, un qualcosina ancora di vantaggio. Per il resto, come dicevo prima, anche Atalanta-Milan è uno spartiacque per il Napoli, in virtù di un'emergenza a livello proprio di organico, che Spalletti saprà arginare, perché insomma è un allenatore che sa fare bene il suo mestiere e non si piange mai addosso.
Ecco Antonio, qui faccio una domanda che farebbe arrabbiare il buon Beve, ma siccome siamo a due metri, quindi a maggior ragione, diciamo, mi prendo subito il cicchetto in diretta. Però non è che l'Atalanta potrebbe cominciare a pensare solo all'Europa League? Questa è classica domanda della scelta, no, tra il campionato e l'Europa League. Però oggi che siamo arrivati a 8-9 giornate alla fine del campionato, ci potrebbe anche stare, no, vedendo un po' il cammino.
Bisogna vedere se batte il Napoli, poi credo ci abbia un'altra partita da recuperare. È ovvio che c'è un'assenza fondamentale che Gasperini sta cercando di colmare a livello tattico, e insomma anche qui si parla di un allenatore di grande livello, che è quella, l'assenza di Zapata, che non è da poco, quindi ha cercato di cambiare anche tatticamente, finto 9, gli manca pure Ilicic, cioè, ricordiamolo che probabilmente ovviamente è attraverso un momento dove il calcio per lui non è la cosa primaria, purtroppo, e quindi e manca anche a tutto il calcio per quello che lui ha sempre dimostrato. Quindi non lo so se può puntare all'Europa League, dove insomma ha fatto vedere che ancora il livello europeo per l'Atalanta è ancora alto rispetto a quelle, insomma, che, delle altre italiane, che purtroppo non sono andate avanti. La Roma è una coppa un pochino diversa, però è ancora lì. Quindi non lo so, certo, come dicevo, per Inter e Juve, anche Atalanta-Napoli, per l'Atalanta stessa, anche per il Napoli ovviamente, è uno spartiacque dove veramente può decidere qualcosa. Se non dovesse vincere, magari potrebbe pensare esclusivamente all'Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per poter andare avanti. Certo, l'assenza di Zapata, insomma, alla lunga può pesare, non è neanche un infortunio da poco, perché ha avuto un problema abbastanza serio.
Antonio, dal tuo punto di vista, considerando la pesantezza di una cessione come quella di Vlahovic arrivata a gennaio, da un punto di vista di progettualità, quindi lasciando un attimo da parte la corsa più o meno convinta, più o meno accreditata, della Fiorentina ad un posto in Europa, su quali giocatori dirà molto per il futuro della Fiorentina? Perché aver messo un punto e a capo alla vicenda Vlahovic lascia ovviamente molti mesi per poter valutare anche il da farsi in ottica mercato, ma anche per valutare la rosa di per sé. Ecco, a tuo avviso, su quali singoli, su quali giocatori soprattutto della rosa attuale, intendo?
Ma per esempio c'è il giocatore impresso da Real Madrid, non so se torna, anche Odrio Zola, che è diventato un po' un idolo dei tifosi anche per il suo atteggiamento in campo e fuori, per quello che ha, diciamo, che rappresenta anche per lui, per Firenze, per come lui, le esternazioni che ha fatto, oltre ovviamente le prestazioni positive. Quindi era un terzino che serviva molto alla squadra. Venuti e magari un livello un pochino più basso, e quindi non so su quei giocatori. Per quanto riguarda la difesa, ma Milenkovic doveva andare via, poi ha rinnovato in un momento in cui si pensava fosse ormai un ex giocatore della Fiorentina, e lì è importante, perché anche per la proposta di gioco italiano è normale che poi la difesa rappresenta sempre un elemento, un settore fondamentale. Quindi Dunstan è arrivato, ma non si è espresso come gli anni precedenti a Firenze. Igor sta crescendo, quindi la difesa, secondo me, qualcosina è da rivedere. Se rimane Milenkovic con difensore forte, quarta, non lo vedo proprio un centrale proprio, ma magari può fare anche lui il terzino destro, un centrale diverso, e quindi a livello difensivo qualcosina dovrà valutare. A sinistra Biraghi ci può stare, anche se secondo me qualcosina anche lì, proprio per un organico diciamo più di livello per affrontare eventualmente anche sia il campionato o ci auguriamo anche per la Fiorentina una competizione europea. A centrocampo ha acquistato un giocatore che è diventato anche lì un idolo, che è Torreira, ma io non avevo dubbi, perché poi si valuta, ma l'aspetto fisico, chissà se può giocare a certi livelli, insomma, Torreira ha giocato anche in squadre importanti all'estero, quindi ha dimostrato di essere un leader importante, e sappiamo come Firenze l'ha accettato, no? L'ha accolto e come lo sta, diciamo, esaltando giustamente. Centrocampo Bonaventura non lo so, Castrovilli, se torna Castrovilli ci siamo. Credo un centrocampista importante, io dico per migliorare un po' anche, diciamo, questo valore della squadra, che già italiano l'ha sicuramente migliorato. Io sui due attaccanti qualche dubbio ce l'ho, perché certo
Vlahovic forse anche loro
forse anche loro, bravo, sì. E quindi ecco, credo che italiano la valuterà questo, perché poi l'ha già anche un po' fatto intendere, no? Diciamo, dicendo le caratteristiche sia di Cabral che di Piontek. Sugli esterni in prospettiva cresceranno, perché dico Gonzalez è stato un ingaggio importante a livello economico, ma è un signor giocatore, come lo stesso Iconè, che deve ovviamente sta ingranando nel discorso nel nostro campionato, che non è semplice. Quindi io credo che con due o tre acquisti di livello la Fiorentina, poi bisognerà capire i suoi obiettivi, già quest'anno per me sta facendo qualcosa di veramente di straordinario, per come era ha fatto gli ultimi tre anni, per come è entrato poi dentro italiano, perché poi è ovviamente l'allenatore è quello che ti ha creato proprio, veramente è un martello, nel senso, perché ha dato questa idea di gioco che poi i giocatori l'hanno sposata, e lì la cosa importante, se trovano questa sinergia, l'hanno trovata subito e si è visto, no, in campo. La squadra che non molla mai, che ha avuto qualche piccola, diciamo, defiance, ma ci può stare, però ha un'idea, ha un progetto, ha una prospettiva che può soltanto migliorare, certo con 3-4 acquisti di livello, e credo che la proprietà abbia anche, diciamo, le carte in regole per poter investire. Certo il fatturato è diverso, perché se avesse fatto lo stadio nuovo suo, ovviamente la proprietà, i ricavi sarebbero stati diversi. Questo stadio nuovo che verrà fatto a livello, diciamo, riqualificato e rimodernato a livello, diciamo, non della Fiorentina, magari si aprirà qualche uno spiraglio diverso per una trattativa, che secondo me la Fiorentina voleva fare il suo stadio, e su questo io non trovo nulla di male, anzi, anche perché uno i suoi soldi ovviamente li gestisce come meglio crede. Però in prospettiva credo che la Fiorentina sia veramente un modello anche da seguire a livello proprio un'idea di calcio, sì, che ha proposto quest'anno.
Antonio, nel chiudere, oggi la panchina d'oro è stata assegnata ad Antonio Conte. Se tu avessi potuto votare, per chi avresti votato per l'anno scorso?
Beh, diciamo, uno ha vinto lo scudetto come l'ha vinto, credo che in maniera meritata, penso se lo merita. D'altronde Antonio Conte quando va nelle squadre si vede subito il suo modo di proprio di dettare il suo sistema di gioco, e anche lui tipo italiano come altri, come entra dentro la testa dei calciatori e come riesce a trasportarli anche alla vittoria. Certo in Europa no, però il campionato l'ha vinto, gli ultimi tre mesi è stato una scalata importante, quindi mi sembra sia meritato.
Antonio, nel salutarti, un po' di braccino, l'ultima del Bari?
Braccione? No, beh...
Non che sia cambiato chissà che, cioè no, è semplicemente rimandato.
L'anno scorso, sapendo già il risultato di Catanzaro, 25.000 spettatori, ed era un'atmosfera veramente di come i vecchi tempi, e qualche piccola delusione c'è stata. Poi ovviamente, sai, quando pensi di... anche dal punto di vista proprio della prestazione, del vigore, anche tatticamente l'Andrea aveva un buon brigliato il primo tempo, e quindi non c'è stato quel furore poi nel secondo, anche i cambi che ovviamente spesso hanno cambiato e cambiano le partite, e Mignani l'allenatore ha sempre centrato e non sono stati, diciamo, decisivi. Però insomma, da qui a pensare, come ho letto, che insomma certe insinuazioni, quello no, è stata rimandata magari, ecco, domenica Latina, dove nella famosa stagione fallimentare 8 anni fa, diciamo, quella doppia sfida, il Bari meritava di giocarsi la finale per decisioni non belle, diciamo così, dal punto di vista, lo posso dire, arbitrale, perché insomma ci sono anche le immagini, non è riuscita a centrare quella finale che sarebbe meritata. Ecco, andare in Serie B a Latina potrebbe magari ripagare di quel periodo. Poi c'è l'Avellino in casa, fa un altro in casa, quindi va bene tutto.
Ma Antonio, ma si parla in città del fatto che comunque si avvicina la Serie B, ma si avvicina anche comunque il fatto, l'impellenza di dover poi capire il futuro societario del Bari, perché sulle multiproprietà la FIGC non ha messo il punto, diciamo, il prossimo anno, però appunto mancano 2 anni.
2 anni in cui poi bisogna capire, è un problema della società, che ovviamente si sapeva, tutti lo sapevano già da quando nel 2018 a luglio, 17 luglio, preso dal fallimento il Bari e ripartito dalla Serie D, quindi già da lì si ventilava, ma sì, la gente cominciava anche dai social, ma questi saremo una succursale, poi diventeremo un problema della multiproprietà. Ovviamente siamo arrivati a un punto in cui la Serie B, certo, siamo già rientrati, è rientrata Bari nel calcio che conta, e ovviamente in quello che conta di più, ci si aspetta tutti che si arrivi nel più breve tempo possibile. E quindi c'è da valutare, sai, anche l'aspetto, diciamo, dei tempi, della tempistica in cui la società dovrà provvedere a vendere una delle due squadre. Certo, il Napoli in questi anni è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista dei risultati. Quest'anno sì, ha una possibilità per vincere anche lo scudetto, anzi ha di nuovo una possibilità per vincere lo scudetto. Poi sai, è una decisione che spetta a loro, e sono poi è una proprietà che, anche se e sottolineo, se dovesse vendere il Bari, non venderebbe, diciamo, lo posso dire, al giancasco della situazione, nel senso dell'ultimo arrivato, dello sprovveduto, dell'avventuriero che poi ha fatto un disastro atomico. Questo no, perché hanno, ovviamente, sanno fare calcio per certi versi, nel loro modo, ma i risultati stanno lì alla porta. Quindi bisognerà poi capire in Serie B la squadra, perché ovviamente Bari non è che può essere una B a metà classifica, e puntare al campionato vorrebbe dire poi, se dovesse andare a nel giugno 2023, cosa potrebbe succedere in Serie A col Bari? Grande entusiasmo, manca un anno alla scadenza, cosa è successo a Salerno?
Esatto,
ragazzi?
Esatto.
Che è arrivato all'ultimo momento e l'ha presa con 2 lire, mm-hmm. anzi con 2 euro, via,
sì.
E non ci sono più. Quindi ecco, magari lo scenario può essere questo, però noi, diciamo, addetti ai lavori, ma anche i tifosi, possono sperare sicuramente che se dovessero, ripeto, vendere, non vendano a chi per loro. E poi adesso è una società che negli ultimi anni, anzi parecchi anni, è una società sana, non c'è il problema di pagare gli F24 o fallimenti o cose varie, punti di penalizzazione, perché qui a Bari negli ultimi 10 anni si è visto, 12 anni si è visto di tutto, e quindi una città senza debiti, appetibile. E poi non si sa, poi magari è un discorso che dovranno affrontare con molta serietà, ma da questo punto di vista, io, almeno io, ma anche tanti qua, sono sereni, perché, ripeto, è una società che fa calcio a Napoli dal 2004 e l'ha fatto sempre in crescendo.
Grazie Antonio!
Ciao Antonio!
A voi! Ciao ragazzi!
Ciao!